Amiche, amici appassionati di ciclismo, buonasera da Davide Terrani, benvenuti alla nuova puntata di Spazio Talk, il podcast di Spazio Ciclismo, in cui ogni settimana parliamo di tutti gli argomenti principali di questo meraviglioso sport, analizziamo i risultati delle corse quando ci sono, oppure parliamo delle principali notizie di attualità. Siamo nel periodo di off-season, almeno per quanto riguarda il ciclismo su strada. Il ciclocross invece sta iniziando a entrare nel vivo della propria stagione, ma ci sono tantissime notizie nell'ultimo periodo. Di sicuro gli occhi di tanti appassionati sono già puntati alla prossima stagione e in particolare a quello che sarà il Giro d'Italia 2022, in cui si attendono tanti grandi protagonisti del ciclismo internazionale. Ovviamente non si sanno ancora ufficialmente i nomi di tutti i partecipanti, sappiamo però che Bernal, Pogačar e Roglic punteranno soprattutto, anzi esclusivamente direi, sul Tour de France per quanto riguarda la prossima stagione. Per la Corsa Rosa però dovrebbe comunque avere tanti altri grandi protagonisti. Avevamo parlato con Martinelli, che ci aveva un po' anticipato la possibilità di vedere sia Vincenzo Nibali sia Miguel Angel Lopez per quanto riguarda l'Astana, per le probabilità, insomma, di vedere Pellerinos Grenadier dovrebbe esserci Richard Carapaz, insieme a un corridore molto interessante come João Almeida, che ha già dimostrato le proprie qualità sulle 3 settimane, e anche Simon Yates, che dopo il podio di quest'anno vorrà sicuramente cercare di confermarsi. Lo aveva già un po' detto ai nostri microfoni, lo ha sostanzialmente confermato questa settimana. Invece Damiano Caruso probabilmente andrà al Tour de France e non sarà al Giro d'Italia. Se anche dovesse esserci, correrà più il tentativo di vincere una tappa, insomma, che non quello di fare classifica. Bisognerà capire poi in casa Jumbo-Visma se si tenterà un altro all-in sul Tour de France, o se almeno uno tra Tom Dumoulin e Steven Kruiswijk, o anche Sepp Kuss, dovesse decidere di puntare sulla corsa rosa. Insomma, bisognerà capire chi dei grandi protagonisti attesi sarà la partenza del Giro. Bisognerà capire anche la scelta di Remco Evenepoel, che sembra più indirizzato verso la Vuelta a Spagna, ma insomma l'accoppiata con Almeida non è impossibile. In tutto questo il percorso era stato svelato, ve lo ricorderete, è un percorso molto duro, molto adatto agli scalatori, ma con anche 2 cronometro. Insomma, lo chiedo al nostro consueto ospite, direttore Leonardo Ubrich Delfino. Buonasera Leonardo. Chi ci possiamo aspettare davvero come grande protagonista del prossimo Giro d'Italia? È presto per fare alcuni nomi, però insomma, tanti sono già usciti allo scoperto, parlando di Giro di Tour.
Ciao Davide, buonasera a te, buonasera a tutti i nostri ascoltatori. Assolutamente, insomma, i nomi li hai fatti e sono comunque dei nomi interessanti. È chiaro, mancheranno i cosiddetti tre tenori, quindi Bernal, Pogačar e Roglic, però comunque ci saranno dei nomi interessanti. Tra quelli che in questo momento sembrano abbastanza certi c'è Carapaz, e credo che insomma il riferimento sarà lui, perché un giro l'ha già vinto, perché è già salito sul podio anche degli altri. E comunque gli altri grandi giri, e comunque insomma è un corridore che se arrivasse, arriverà come capitano della Ineos. Si presuppone che la Ineos arriverà con una bella squadra consistente, quindi sarà assolutamente il riferimento, soprattutto in un giro in cui non c'è tanta cronometro. È chiaro che si può pensare sarà lui il riferimento. L'altro nome molto interessante è Lopez, perché in un giro con poca cronometro è uno che può fare molto bene. Stesso discorso per Yates. Sarà interessante vedere Almeida come si incasserà in tutto questo, perché ovviamente lui invece è più cronoman, avrà quelle 2 cronometro comunque brevi dalla sua, però dovrà cercare di compensarle e non sarà assolutamente semplice. I nomi sono tanti, obiettivamente. È vero, mancano i tre che spiccano, ci sarà Leandro Valverde, che comunque è una presenza interessante nel suo complesso, e sicuramente io credo che arriverà qualche altro scalatore, che possa essere un Bardet, che possa essere un Godu, che possa essere un Pinot, che possa essere un Landa. Da qualche parte arriverà qualche altro scalatore di interesse che in un percorso come questo può fare bene. Per esempio anche Buchmann ha detto che vuole venire. La cosa molto interessante è anche capire cosa farà l'Arkea Samsic, cosa farà l'organizzazione, e qui si rientra un po' nel discorso delle licenze, perché si aspetta di capire la Kubeka se avrà la licenza World Tour o meno, quindi se l'invito all'Arkea sarà automatico o meno, o se l'Arkea si candida ad una wild card che deve chiedere a quel punto ad RCS Sport. Ma se arriva, secondo me, l'Arkea e dice: guarda, io sono interessato, vengo con Quintana e Barguil, difficile per RCS dire di no, insomma, e quindi anche lì poi il gioco delle wild card, come al solito, diventerà difficile. L'unica certezza, ricordiamolo, è che almeno una italiana per regolamento deve esserci. Ricordiamo, sono tre le professional, ma non è semplice assolutamente avere e ottenere gli inviti quest'anno.
Assolutamente sì, sarà importante appunto capire anche la situazione della Kubeka per quanto riguarda la prossima stagione, tre italiane, tre posti disponibili, non è assolutamente detto, però anche un po' per i roster che sono riuscito a mettere su altre squadre professional per quanto riguarda la prossima stagione che appunto spetti alle italiane la possibilità di essere invitata. Ovviamente abbiamo parlato finora degli uomini di classifica, sostanzialmente. Non abbiamo ancora citato forse Giulio Ciccone che non ha ancora svelato ufficialmente il proprio programma, non l'ha fatto neanche la Trek Segafredo, ma l'abruzzese sembrava un po', insomma, intenzionato ad andare al Giro d'Italia e a confrontarsi ancora con una corsa in cui non è stato fortunatissimo in questa stagione, stiamo usando un eufemismo. Vedremo però anche i possibili velocisti al via, perché Leonardo ne avevamo parlato anche un po' con Pasqualon quando avevamo parlato del percorso del Giro d'Italia. In effetti è un percorso che rischia di vedere un fuggi-fuggi generale dei velocisti dopo la prima metà, con sostanzialmente la tredicesima tappa che è una volata, poi c'è una volata l'ultima settimana, ma una sola, dopo tanti giorni di montagna, e l'ultimo giorno è a cronometro, quindi non un giorno adatto ai velocisti, e tra l'altro abbiamo visto più volte che volata nell'ultima settimana, quando c'è una volata sola, spesso si traduce nella vittoria dei fuggitivi perché per delle dinamiche, insomma, per quanto riguarda la maglia ciclamino, in cui la squadra di chi porta la maglia ciclamino lascia andare la fuga per non rischiare, insomma, di essere superato, ed è successo con la Groupama, per esempio, nel Giro d'Italia 2020. Sono tanti nomi che potremmo potenzialmente vedere al via. Scolbrelli, Nizzolo, Viviani hanno già fatto capire, insomma, che vorrebbero essere alla partenza del Giro d'Italia, ma attenzione eventualmente alla possibilità di vedere un corridore come Pascal Ackermann. La UE sappiamo che al Tour de France punterà sostanzialmente su Pogacar. Potenzialmente anche Sam Bennett, Arnaud Démare, insomma, sono tanti corridori di spessore che potremmo vedere alla partenza. Tra questi, per le volate, ci aspettiamo di vedere anche Caleb Ewan. E ce l'aspettiamo non soltanto perché lui l'anno scorso aveva annunciato, insomma, il progetto di fare tutti e tre Grand Tour, progetto che poi non ha potuto portare a termine per sfortuna, sostanzialmente per un infortunio, ma anche perché abbiamo intervistato questa settimana Filippo Conca, corridore della Lotto Soudal, che ci ha parlato un po' dei suoi progetti, del suo calendario per il 2022, lui che è stato neoprofessionista questa stagione appunto proprio con la Lotto Soudal, e nel parlare del suo programma, in qualche modo, insomma, i suoi obiettivi e le sue possibilità si intrecciano con quello che farà Caleb Ewan. Sentiamo Filippo Conca.
Non ho idea quale sarà il mio ruolo, comunque quest'anno il mio ruolo è stato aiutare la squadra. Diciamo che la squadra mi ha lasciato anche le mie opportunità, però la squadra sa benissimo, come io so benissimo, che diciamo l'unico modo magari per gente come me per far risultato è andare in fuga e provare a far risultato appunto. Andando in fuga da lontano e provando ad arrivare fino all'arrivo senza farsi riprendere dal gruppo. Quindi ho avuto molte opportunità di provare questo, e ovvio che in squadre del genere, se non sei in fuga e quindi non ti puoi giocare la gara in questo modo, devi metterti a servizio della squadra, e quest'anno principalmente ho fatto questo e la squadra era molto felice, diciamo, del lavoro che ho svolto nelle diverse gare. Io speravo di rendere un po' di più, diciamo, in stagione, però non è proprio una stagione da buttare via, diciamo.
Anche perché la prima stagione professionista, appunto, è sempre un momento di passaggio importante, ecco, nella carriera, quindi non è mai facile. Invece per la prossima stagione hai già stilato un calendario di massima? Ok.
No. Praticamente so solo che comincio alla Vuelta a San Juan in Argentina,
Ok.
dopodiché forse in Uruguay Tour nella seconda metà di febbraio,
Sì.
o poi in teoria Strade Bianche, però non c'è nulla di sicuro. L'unica gara sicura è Vuelta a San Juan in Argentina.
Ok, capito. E pensi che possa essere l'anno giusto per il tuo debutto in un Grand Tour? Se non, l'anno scorso comunque hai fatto corse una settimana, soprattutto come detto, però non hai ancora partecipato né a Giro né a Vuelta, che immagino siano un po', i due Grand Tour a cui potresti partecipare potenzialmente, uno dei due almeno nella prossima stagione.
Io spero, ma non sono molto fiducioso perché la squadra ha l'obiettivo di, diciamo, avendo uno dei migliori velocisti al mondo che è Caleb Ewan, la squadra ha l'obiettivo di vincere le tappe nei grandi giri con Caleb Ewan. Quindi la squadra è incentrata su di lui con tanti gregari per lui e i pochi posti disponibili, diciamo, sono più papabili per gli scalatori.
Certo,
Questa è sintesi. Io spero di fare il giro, gliel'ho detto, però mi hanno già detto che è dura per questo motivo, quindi.
quindi Iwan comunque è intenzionato a rifare un po' quello che aveva fatto l'anno scorso, tutti e tre Grand Tour come programma, quello che voleva fare l'anno scorso.
Non lo so, il giro so che lo fa.
Ok.
Non so se secondo me sì, comunque. Problema che sempre un programma abbastanza rischioso perché sai
Ah beh, certo, succede qualsiasi
succede
cosa.
base, però
Sì.
esatto, anche l'anno scorso era una forma anche al tour, poi è caduto.
Esatto.
Leonardo, intanto tu quanto ritieni plausibile che tanti velocisti sceglieranno realmente poi di lasciare il Giro d'Italia a metà, come abbiamo già visto succedere più volte nelle scorse stagioni, insomma, e quanto un corridore come Ewan invece potrebbe cercare di arrivare in fondo proprio con la maglia ciclamino, proprio anche in virtù del fatto che la Lotto Soudal realisticamente gli metterà praticamente tutta la squadra intorno, con giusto un paio di eccezioni per cercare di farsi vedere anche nelle tappe di montagna.
Ma sinceramente io credo che sarà difficile vedere i velocisti non italiani portare a termine il giro. Sicuramente qualcuno ci proverà e, come hai detto tu, ci proverà chi sarà in lotta concreta e seriamente per la maglia ciclamino, con la concreta possibilità di vincerla. Altrimenti la conformazione di questo giro rende inevitabile che soprattutto coloro che poi magari saranno anche al tour, questa è l'altra discriminante, perché chi magari non ha previsto il tour può permettersi di fare un po' più fatica nelle montagne e cercare magari di andarsi a prendere almeno un'altra vittoria. Però chi punta poi successivamente anche al tour, ovviamente cercherà di risparmiare il più possibile energie durante l'intera primavera, e la primavera comprende anche il giro, si conclude con il giro sostanzialmente. E io temo che questo sia il caso di Caleb Ewan, purtroppo, perché l'ha dimostrato quest'anno. È vero che il giro era un pochino diverso, però l'ha dimostrato quest'anno che il suo obiettivo era correre e soprattutto vincere una tappa in ogni grande giro, ed è plausibile che cercherà, insomma, di fare qualcosa di simile. Quest'anno c'è stato quel problema al ginocchio mai del tutto chiarito, che in qualche modo gli ha permesso di uscire dal giro con leggero anticipo rispetto a quanto probabilmente aveva previsto. Sicuramente, se mi sembra difficile che possa, non dico che troverà un'altra scusa di questo tipo, ma è chiaro che un corridore come lui, che punta a un obiettivo così ambizioso, che comunque è ambizioso, lascerà probabilmente prima della fine, magari non alla settima, magari arriverà alla tredicesima, quattordicesima, però non porterà a termine il giro nell'ultima settimana se non ha una maglia ciclamino in ballo. Avendo una maglia ciclamino in ballo, anche lui potrebbe restare, come hai detto tu, avrebbe una squadra intera a disposizione al suo fianco. È vero che le montagne le farebbe comunque faticando, però le potrebbe fare ad un ritmo decisamente più ragionevole per lui, che gli potrebbe permettere di non sprecare tantissime energie. Questa però, secondo me, è l'unica condizione per cui un corridore come lui e magari anche qualche altro big internazionale possa restare nell'ultima settimana del giro, almeno parlando di velocisti, ovviamente.
E questo weekend poi si è parlato di Giro d'Italia anche per le dichiarazioni opinabili del direttore della Vuelta a España, della Vuelta, insomma, Javier Guillén, che ha dichiarato che il secondo Grand Tour per importanza della stagione ciclistica è appunto la Vuelta e non invece il Giro d'Italia, che ha un più vantaggio di essere più antico, ma ormai a livello di prestigio è finito dietro alla corsa spagnola. Qual è il tuo pensiero su questa dichiarazione e su questo dibattito, in realtà, che viene portato tirando anche un po' l'acqua al suo mulino dal direttore della Vuelta, Ma che tra gli appassionati di ciclismo c'è già da qualche anno, quantomeno.
Ma è un dibattito che effettivamente c'è da qualche anno, un dibattito che lascia, è su posizioni abbastanza opposte per certi versi. La questione, secondo me, qui non è tanto sottolineare quello che è la, cioè, si ragiona in realtà, secondo me, ognuno tira l'acqua al suo mulino e guarda solo quello che vuole vedere. Perché è vero, la Vuelta negli ultimi anni ha nel suo palmarès ha dei vincitori molto importanti. Guarda, insomma, ovviamente c'è Roglic, c'è la tripletta di Roglic, ma insomma ci sono anche altri grandissimi nomi. Ci sono anche al giro, però è vero che magari a volte al giro non ci sono tutti i big. Però la verità di questo risultato è che questo arriva perché la Vuelta è dopo il tour, coloro che hanno puntato al tour a quel punto non disdegnano venire anche alla Vuelta e d'altro canto anche coloro che avevano già deciso di puntare al giro non disdegnano di venire alla Vuelta. Questo in realtà è il motivo per cui la Vuelta ha un parterre a volte più importante di quello del giro. Se guardiamo solo questo, e secondo me è questo che ha fatto Guillén, ovvero ha guardato solo il parterre che spesso ha la Vuelta confrontandolo con quello del giro, allora magari questo ragionamento ha un suo senso. D'altro canto, se vai a vedere, nessuno a inizio stagione dice, o comunque molto raramente dice, io punto alla Vuelta a Spagna. Per me il grande obiettivo è la Vuelta a Spagna. E il grande obiettivo di un corridore di quel cal di corridori con quelle caratteristiche, ovvero corridori da grandi giri, è o il giro o il tour. A quel punto poi la Vuelta arriva dopo come quasi conseguenza, ma non è quasi mai quello l'obiettivo. Oppure quando si parla di io quest'anno voglio fare la doppietta, dicono voglio fare giro e tour, quello è il vero, la vera doppietta. Poi quella invece tour e vuelta o giro e vuelta è in qualche modo si fa comunque giro e vuelta anche un po' più semplice, ma proprio perché è più semplice, perché è propedeutica a fare altro. La vuelta è sempre inserita in un contesto di propedeucità per il resto, non è una finalità, non è quello un obiettivo ed è qui che secondo me Guillén ha detto prendo una parte del ragionamento, lo faccio mio, però non ha guardato, non ha propriamente guardato tutto il quadro, insomma.
Sicuramente anche il posizionamento in calendario aiuta, ecco, in questo senso il ragionamento che hai appena portato. Difficilmente vedremo al Giro d'Italia, ma più per una necessità di calendario sua, invece il giovane Alexander Konyshev che ha rinnovato con la Bike Exchange per un'altra stagione, lui che era passato professionista proprio con la squadra australiana all'inizio del 2020. Sentiamo che cosa ci ha detto ai nostri microfoni. Riguardo insomma la stagione appena conclusa e quella successiva. Sentiamo Konyshev.
Ma allora, diciamo che è iniziata in modo un po' complicato perché insomma, mi sono ammalato a gennaio e ho preso il Covid e quindi ho saltato un mese fondamentale per la preparazione. E quindi diciamo cioè, i miei obiettivi che mi ero messo per l'inizio stagione diciamo, sono andati un po' in frantumi, perché comunque avevamo perso tutto gennaio, sono arrivate le classiche che la forma diciamo non era delle migliori.
Certo, certo, certo.
E poi comunque ho continuato a lavorare, sono stato in altura e sono riuscito dai, a raccogliere qualcosina durante la stagione, anche se diciamo che non mi ritengo soddisfatto per come è andata. Sì, c'è stato qualcosa di buono, ma comunque mi sarei aspettato qualcosa di più. Comunque è un anno che è servito a fare ancora un po' di esperienza, a capire dove poter lavorare ancora. E insomma, speriamo che l'anno prossimo ci sia un po' più di fortuna, ecco.
Hai scelto di rinnovare con il Team Bike Exchange, quindi rimarrà insomma nella squadra che ti ha lanciato tra i professionisti. Innanzitutto è una scelta dettata un po' dal ruolo che ti danno, dall'ambiente che trovi.
Ma insomma, diciamo, io mi sono trovato benissimo in questi 2 anni e comunque devo tanto alla mia squadra che mi ha dato fiducia, mi ha fatto passare dai professionisti e in questi 2 anni mi ha fatto fare corse di primo livello, quindi mi ha fatto fare molta, molta esperienza, quindi devo molto a loro e insomma, mi sono trovato davvero bene e sono davvero felice di poter restare e continuare a lavorare con loro.
Quanto ha cambiato e potenzialmente può cambiare l'arrivo di un corridore come Matthews in squadra, sia per avere un compagno insomma, di questa esperienza per crescere, sia sia perché probabilmente, insomma, in alcune classiche, in buona parte delle classiche, dovrai essere di appoggio a lui, immagino.
Sì, insomma, con Matthews ho un bel rapporto, fin da quando è arrivato, insomma, abbiamo avuto un rapporto anche d'amicizia, anche al di fuori dalle corse, e diciamo che questo rende magari un po' più semplice anche quando c'è da lavorare per un leader. Sicuramente è un grande esempio da seguire di professionalità, di come si comporta, di come si allena, di come svolge il suo lavoro. E sicuramente è un corridore di più grande valore e supportarlo comunque è un grande piacere, è un grande compito e anche segno insomma, di fiducia. Lui crede molto in me e sta spingendo a migliorarmi come corridore e insomma, mi sta dando delle dritte e vedremo l'anno prossimo cosa potremo combinare assieme.
Ecco, tra l'altro tu hai rinnovato, correggimi se sbaglio, con un contratto annuale, quindi vuol dire che ti aspetti, insomma, sia tu sia la squadra, vi aspettate che il 2022 possa anche un po' definire quello che sarà poi il tuo ruolo eventualmente nel futuro nel mondo del ciclismo, cioè se potrai magari puntare a cercare di essere un capitano, comunque un luogotenente, diciamo, oppure se ti dovrai mettere a servizio della squadra.
Sì, certo, diciamo che insomma, i primi anni definiscono un po' quel che sarà la tua carriera, ovviamente non è sempre così perché la maturazione dei corridori può venire prima o dopo, però insomma sono anni, adesso dall'anno prossimo, che serviranno un po' anche a me stesso per capire quale il ruolo che potrò avere in una squadra e il ruolo che potrà essere il mio per il mio futuro, quindi insomma sì, diciamo che sono molto motivato, sono pronto ad andare al 100% e darmi i miei capi.
E a questo proposito, hai già fissato quali che saranno i tuoi obiettivi o comunque un calendario di massima?
Sì, insomma il mio obiettivo rimane comunque partire forte, fare una buona primavera, soprattutto con le corse in Belgio e questo per ora è l'obiettivo principale, poi in base a quello si vedrà insomma come continuare, quali saranno i miei programmi, però per ora voglio focalizzarmi sul partire bene, sul partire forte e poi si andrà.
Rinnovo annuale, come detto, per Koenigsegg Leonardo, quindi inizierà la sua terza stagione. Non è mai facile, e un po' il discorso può valere anche per Conca, in un certo senso, non è mai facile poi quando arrivi alla stagione in cui ti sta scadendo il contratto, né Conca né Koenigsegg finora hanno vinto gare da professionisti, ma voglio dire, nelle prime due stagioni della carriera Conca ne ha fatta una, non sono stati in tanti, insomma, a riuscirci, però ecco, c'è anche tanta pressione, credo, a livello di risultati sui corridori che sono a scadenza, no, e non necessariamente, ovviamente, vedranno rinnovato il loro contratto, in un mercato ciclistico che fa sempre più fatica, insomma, a trovare sistemazione a chi passa professionista anche giovane, ma non riesce subito a portare risultati, insomma, concreti alla fine delle corse. Conca l'abbiamo visto spesso in fuga, per esempio.
Beh, negli ultimi anni poi c'è questa rincorsa al giovane che fa sì che in realtà corridori come possano essere Conca, come possono essere Koenigsegg, siano al termine dei loro primi 2 anni, siano, non dico considerati vecchi, ma ovviamente non hanno più quell'appeal del giovanissimo che invece si continua a cercare nelle ultime stagioni sempre di più. Questo ormai è il modello Remco, chiamiamolo così. E questo per loro è un po' un problema. Adesso poi si crea una serie di fattori, secondo me. C'è sempre questa cosa del primo biennale del professionista, che è sempre un biennale quantomeno, a volte può essere più lungo. I neoprofessionisti hanno sempre questo contratto biennale, che serve appunto a non farli bruciare un anno e poi non avere altre possibilità. Però sono 2 anni in cui devono cercare di fare qualcosa e lo abbiamo visto spesso, lo vedremo ancora perché poi per certi versi è anche abbastanza fisiologico. Al termine dei primi 2 anni capita spesso di vedere corridori che poi lasciano perché non trovano la sistemazione, quei 2 anni non sono riusciti a rendere quanto ci si aspettava, oppure ci sono anche altre dinamiche, ma tendenzialmente il motivo è questo. E a quel punto si trovano a o fare un passo indietro, se sono già abbastanza in alto, nel senso ad esempio un corridore World Tour magari prova a rilanciarsi in una professional, un corridore professional prova a rilanciarsi in una continental, però ne abbiamo visti anche molti che poi hanno deciso di lasciare. Il fattore particolare di questi ultimi due anni, chiudo qui insomma la questione, secondo me è che chi ha avuto il primo anno come 2020, rendiamoci conto che ha vissuto un anno molto particolare, inevitabilmente anche il secondo era difficile da valutare secondo me, perché comunque ad esempio il primo anno per un neoprofessionista non era così semplice fare un grande giro, perché il 2020 i grandi giri talmente concentrati, talmente girati, che era difficile mandare un neoprofessionista a fare un grande giro, e ovviamente anche poi l'anno dopo si è trovato in una condizione che magari non ha fatto quel salto nel motore, come si suol dire, che ti dà un grande giro. Quindi questi primi due anni non sono stati facilissimi, per tanti corridori deve essere stato un po' difficile da gestire, e quindi effettivamente anche per molti di loro il 2022, che si spera non sarà un anno completamente normale, l'abbiamo già visto, tante corse fuori dall'Europa, soprattutto quelle iniziali, stanno avendo difficoltà e speriamo che siano solo quelle, ma non è detto purtroppo, però almeno sarà un anno il più normale possibile, in Europa ci dovrebbe essere meno rinvii, speriamo che possano avere la possibilità di esprimersi pienamente, però già in una situazione particolare normalmente questi primi 2-3 anni di contratto, figuriamoci in questo periodo.
Senza dubbio, senza dubbio, auguriamo sia a Konishev sia a Konka, ma anche ovviamente a tutti gli italiani giovani che hanno avuto la possibilità di passare professionisti in questi anni, di avere quantomeno la possibilità di mettere in mostra le loro qualità, cosa che appunto in questi anni non è sempre stato possibile. Poi sappiamo insomma che nel ciclismo le prestazioni dipendono anche dalla possibilità di essere al 100% a livello atletico, basta anche un piccolo infortunio o qualche momento sfortunato durante la stagione per compromettere tanto della preparazione che è stata fatta. Il ciclismo su strada, come detto, è fermo, riprenderà sostanzialmente tra un paio di mesi scarsi, per fortuna, ma non solo è cominciata, ma sta andando proprio verso il vivo, la sua parte più importante, la stagione invece di ciclocross. Disciplina che, diciamolo chiaramente, ha avuto anche un maggiore seguito anche e soprattutto da quando ci sono due fenomeni come Wout van Aert e Mathieu van der Poel, due fenomeni che si può già dire, Leonardo, sono diventati tre con Tom Pidcock, che ha già dimostrato insomma di avere grandissime qualità di ciclocrossista, di ciclista su strada e di poter competere con i due grandi fenomeni del ciclocross. Sul nostro sito Spazio Ciclismo abbiamo stilato una tabella con i programmi dei tre corridori nella stagione di ciclocross, in cui analizziamo un po' le corse in cui si troveranno e tutti i loro programmi, e per esempio sappiamo che questo weekend, questa domenica, sia Tom Pidcock sia Wout van Aert saranno in Val di Sole per la prova di Coppa del Mondo italiana. Non ci sarà invece Van der Poel, che inizierà in Coppa del Mondo la settimana successiva a Ruchpen e a Namur, però i tre si troveranno per la prima volta a Dendermonde, sempre per la Coppa del Mondo, il 26 dicembre, si sfideranno anche nei giorni successivi a Zolder e a Diegem per quanto riguarda le prove di Super Prestige invece, e saranno le uniche occasioni in cui dovremmo vederle tutte e tre insieme. Per quanto riguarda il ciclocross, a meno che Wout van Aert non decida di aggiungere anche i mondiali di Fayetteville al proprio programma, mondiali che si tengono il 30 gennaio, quindi già molto vicini all'inizio della stagione su strada, e per questo il belga potrebbe anche decidere insomma di non partecipare ai mondiali. Cosa ti aspetti di vedere nella lotta tra questi tre, Leonardo? Insomma, il programma di questi tre corridori poi per la stagione su strada ce lo chiediamo ogni anno, ma insomma, che effetti può avere?
Beh, gli effetti saranno diversi secondo me fra loro, perché comunque arrivano secondo me ad iniziare la stagione in maniera un po' diversa. Adesso quello che sorprende per esempio è stato vedere un Van Aert già così dominatore della scena. È vero, non c'era Van der Poel, ma c'erano insomma tutti gli altri che stanno correndo in questo periodo finora, c'era anche Pidcock a rientro, però ha stradominato la scena come non gli succedeva secondo me anche da tanto tempo. Adesso, senza andare a rivedere tutti i risultati, mi sembra un bel po' che non dominava in questa maniera. Quindi lui sembra già davvero molto più avanti rispetto agli altri. Ne ha parlato anche Adrie van der Poel, il padre di Mathieu, dicendo che dagli allenamenti di Wout van Aert l'aveva capito, però che suo figlio in realtà è ben lontano da questa condizione, e soprattutto sarà comunque anche lui ben lontano dalla condizione nel mese di dicembre. L'impressione forse è che Van Aert stia un po' anticipando il suo picco, quindi forse effettivamente il mondiale non è realmente nei suoi programmi, anche se questo è tutto da dimostrare, mentre Van der Poel, che sì, non solo inizierà dopo, ma finirà soprattutto dopo, potrebbe cercare di giostarsi diversamente. Certo, sarà da vedere come gestiranno poi la pausa a quel punto, perché fermarsi poi intorno al 30 novembre significa che tutto febbraio cercherai comunque di correre quasi per nulla su strada e ti ripresenterai a marzo. Però anche lì è un po' rischioso. Van Aert forse staccando un pochino prima, chissà, magari potrebbe anche decidere di tenersi solo una giornata di ciclocross per fare il mondiale, ma non fare gli altri appuntamenti nelle settimane precedenti. Non lo so, è sicuramente un grandissimo rischio. D'altro canto, insomma, hanno dimostrato tutti e tre di sapersi equilibrare molto bene. Non sappiamo quanto a lungo potranno farlo, di questo è un dibattito che per adesso è infinito. Io credo che questo dibattito finirà solo alla fine della loro carriera, quando capiremo se a 26, no, perché ormai ci sono arrivati, ma insomma, se tra virgolette si bruceranno presto o se riusciranno ad avere una carriera lunga. Ma finché non arrivano al termine della loro carriera, secondo me, sarà questa domanda, continueremo a chiedercela quasi anno per anno. Perché poi un anno storto può capitare, un anno meno, un anno più, però io credo che faranno un gran bell'inverno, perché Van Aert così è già spettacolare, e veramente io penso che le vacanze di Natale, tra le abbuffate che ci faremo un po' tutti, tra 25, 24 a sera, 26 e poi eccetera così andando avanti, ma ci faremo anche delle belle abbuffate 26, 27 e 29 per tre corse molto interessanti in cui li vedremo tutti e tre, saranno le uniche tre, credo che in quei giorni veramente potremo assistere a del grande ciclismo.
Senza dubbio, e senza dubbio è quello che speriamo tutti noi, insomma, appassionati di ciclismo, per quanto riguarda questa stagione, questa annata di ciclocross. Per questa puntata di Spazio Talk è tutto, vi ricordiamo che potete rimanere aggiornati su tutte le notizie del mondo del ciclismo sul nostro sito Spazio Ciclismo e sulla nostra omonima applicazione. Non mi resta che ringraziare voi, amici radioascoltatori, che ci avete seguito in questa puntata, e il nostro direttore ospite Leonardo Ubrig Delfino. A voi e a te, Leonardo, l'augurio di una buona serata.
Ciao Davide, buona serata a te e buona serata a tutti i nostri ascoltatori.